De Luca, che spero venga subito qui, che si è disperso, amico scrittore. Vi do il benvenuto a nome mio personale, a nome dell'Archivio Primo Moroni e a nome del Centro Sociale Cox 18 con cui abbiamo collaborato spalla a spalla per accogliere questo incontro. Stasera. Mando il nostro amore a chi dopo tanti anni è ancora in cella o in esilio. Mai come questa sera ci mancano. La loro rende dimezzate anche le nostre esistenze. Infine devo ringraziare Franci Mini che ha proposto questa iniziativa. Non entro nel merito del film di Francesca, ma mi preme dirvi perché ci sta così a cuore. Francesca ripercorre gli anni 70 e lo fa da un'angolatura visuale particolarissima, sua propria. Non a partire da grandi eventi, da affermazioni generali, a partire da sé e dal presente, dalla sua vita di oggi, dai desideri che la muovono, dalle inquietudini, dalle domande, dalle nuove scoperte, dalle sue relazioni. E le figure della sua esistenza, alle figure della sua esistenza o a chi ha intrecciato il suo cammino, Francesca dà la parola con la libertà di raccontarsi in prima persona. Il suo film è ricco di testimonianze personali, dirette. Questo già basterebbe a dire l'interesse per questo film da parte dell'Archivio Primo Moroni, che secondo le parole stesse di Primo è un piccolo ma prezioso archivio della memoria. Un rilevante frammento di storia sociale degli anni 60 e 70, impreziosito da molti materiali sui movimenti degli anni 80 e 90, aggiungiamo noi. Dopo la morte di Primo, in questi 2 anni e mezzo, un po' alla volta, rimettendo a posto i librini, dando vita a iniziative come questa, oppure incominciando a intervistare le compagne e i compagni a partire dai più giovani. La nostra attività sta dando vita lentamente a una sorta di laboratorio della memoria. Accanto all'elaborazione e alla ricerca di nessi, ciò che ci sembra centrale è un lavoro sulle vite, sulle storie delle vite, che possa dare continuità alle generazioni e restituire e ricostruire le identità negate o travisate. Per questo ci stiamo attrezzando, ad esempio a gennaio ci sarà ci stiamo attrezzando un insieme di lezioni sulla storia orale che terrà Cesare Bermani qui a gennaio. Il nostro lavoro non ha nulla da spartire con l'idea di una memoria storica unitaria, compatta e ben confezionata, e magari dopo aver messo d'accordo tutti insieme intorno a un tavolino, come un pacchetto regalo per i futuri ribelli. A questo convincimento nostro, Addio Lugano Bella aggiunge qualcosa di prezioso. Il corso del film, della realizzazione del film di Francesca, infatti, coincide con un percorso di vita reale suo e ha il tempo lento di un'elaborazione interiore, profonda, di un percorso in divenire che si va facendo. Francesca avverte e agisce uno spostamento di registro, di sguardi, di linguaggi, di emozioni. Un mutamento che è anche distacco da vecchi avvenimenti, da vecchi accanimenti, da lacerazioni e inutili logiche su torti e ragioni. C'è un distacco da tutto questo. Noi, ascoltando profondamente Francesca, abbiamo preparato l'incontro con l'intenzione di raccoglierci intorno, di sentire, di sentirci, di avvertirci, di raccontare, nel tempo sospeso dell'ascolto che è anche un tempo non frettoloso e perciò favorevole alle relazioni. E ora la parola è al film.
Dico soltanto due cose molto brevi e viste da un punto di vista assolutamente soggettivo. La differenza che c'è fra la presenza di Oreste, che parla esattamente a se stesso, non credo che nel suo modo di esprimersi o nelle cose che dice abbia qualche preoccupazione di chi lo ascolta. E proprio per questo fatto che non tiene presente l'opportunità di ottenere un risultato da quello che dice, lo ottiene. L'altra cosa che voglio dire, io sono sempre brevissima e sintetica, non riesco a sproloquiare. E l'altra cosa che volevo dire è sulla voce narrante. La voce narrante femminile, la quale cammina parallela al discorso di Oreste. E qui salta fuori proprio la differenza, è un po' il mio chiodo, la differenza tra la realtà spirituale, e non soltanto spirituale, ma anche biografica, degli uomini e delle donne. In questo senso, che noi sentiamo perfettamente, anche perché è mirato così il lavoro, Oreste è tutto immerso nella sua vita politica, è tutt'uno con essa. Quando viene nominata la figlia è tutto en passant, ma la vita privata non compare, forse volutamente, mentre ce l'ha. La voce narrante è la voce di una donna e di lì salta fuori come il privato e il politico per una donna si fermischi continuamente, non venga sacrificato mai l'uno all'altro, come è grande il problema del rapporto col compagno, come altrettanto grande è il problema del rapporto madre-figlia, madre-padre. Cioè c'è una moltiplicità di presenze che occupano la quotidianità e il pensiero e i sentimenti delle donne. Questo non è per colpevolizzare in qualche modo la realtà maschile, è proprio un diverso modo di vivere la propria vita. A parte queste osservazioni un po' personali, che però non credo che siano poi così personali, volevo fare un altro discorso vagamente tecnico. Io ho visto questo film, prima me lo sono vista da sola, per fortuna ho avuto questo privilegio, me lo sono vista a casa mia, che è sempre il modo migliore per cercare di capire qualcosa. E poi l'ho visto questa sera, mi sono accorta che l'ho visto in due modi diversi. Però la domanda è sempre stata questa: è un film? No. È un documentario? Neanche. Per essere un documentario dovrebbe essere assolutamente neutra la voce di chi fa il documentario. In questo caso chi fa questo lavoro è dentro nelle cose, questo le impedisce di fare un documentario. E allora che cos'è? Forse non è neanche importante scoprire che cos'è, tutto sommato. Però è una memoria, è una presenza, è un rivivere una cosa. E allora io mi faccio la domanda successiva, che è uno dei miei tanti chiodi. Quando noi vediamo una cosa come questa, che non ha nessun interesse di divagarci o di divertirci, e che ha invece chiaramente un contenuto di messaggio al di là della volontà, cioè lo ha, ma non è scritto per essere un messaggio, non è fatto per essere un messaggio, proprio per questo lo è, in questa forma. Io mi domando, non tanto la mia generazione che, come si dice, ha dato e ha preso, ma soprattutto per le nuove generazioni, io mi domando questo lavoro che cosa può dare. E soprattutto alle nuove generazioni vorrei dire, cercate di prendere quello che vi è proposto, cercate di rielaborarlo, cercate di farlo vostro, di farlo vita. Qui si parla del 68 e del 72. Non è finito nel 68, non è finito il 72. Anzi, forse deve ancora cominciare tutto sommato. E allora ecco, io credo che anche uno dei valori di questo lavoro è proprio quello di essere propositivo. Ecco quello che c'è da fare, ecco quello che sono gli uomini, ecco quello che sono le donne che vogliono vivere non la vita privata, ma una vita nella società in cui si trovano. Prendiamo in mano le cose e facciamocene attori e attrici, non spettatori, per poi lamentarci di quello che non succede o di quello che è successo.
Sempre stupenda. Frank. Una premessa. Avevano già pensato all'intervento quattro persone. Abbiamo evitato di metterle qua per non sembrare un plotone di esecuzione che sparasse parole, però sono quattro e poi dopo voi.
Allora, io sono molto breve, sono molto contento e soprattutto sono molto emozionato di vedere questo film in questo posto. Io, quando questo film era ancora allo stadio embrionale, io ho già cominciato a rompere le palle perché bisognava fare l'anteprima italiana qui, perché è un film che trasmette memoria. La Calusca è uno dei luoghi della memoria. La Calusca ha visto nascere il tentativo di dare l'assalto al cielo, il tentativo di costruire nel cuore dell'Occidente una società di liberi ed uguali. Questo tentativo la Calusca l'ha visto anche naufragare in modo drammatico, lasciando un obiettivo immediato, che è un obiettivo immediato da 20 anni, cioè la liberazione delle persone tuttora detenute, che costituiscono un paradosso a livello mondiale. Soprattutto in questi ultimi anni tutti hanno parlato male, spesso a ragione, della Prima Repubblica, però sono gli stessi che parlano male della Prima Repubblica che fanno di tutto per ancora tenere reclusi i corpi di quelle persone che contro la Prima Repubblica, e non solo contro la Prima Repubblica, presero le armi. Questo ovviamente non è che è un film sull'amnistia, è un film sulla liberazione. È un film in cui ci sono tante cose, e sono tutte cose. È un film che parla degli anni 70, però è un film che parla di cose di straordinaria attualità. Pensate che soprattutto in queste settimane, in questi giorni, in queste ore, più passano gli anni e più noi siamo costretti a farci nauseare da una campagna infame condotta da tutti i partiti politici senza eccezione, da Alleanza Nazionale fino a Rifondazione Comunista, dalla destra 1, dalla destra 2, sulla questione del grande vecchio. Sono anni e passano gli anni e aumentano la dose, vanno avanti chi c'era dietro, chi c'era dietro, chi c'era dietro. Ed è un'operazione molto volgare, molto squallida, che tende a togliere anche la dignità politica, persino la dignità politica, a queste persone che sono in carcere, perché non vogliono prendere atto di una realtà, che ci fu uno scontro sociale molto violento, sfociato in una guerra civile strisciante, e quindi alimentano, devo dire soprattutto per la responsabilità della sinistra, sia quello che adesso sta al governo, sia quello che fa finta di stare all'opposizione, con questa teoria infame del doppio Stato, cioè che c'era uno Stato buono e democratico, che era quello del Partito Comunista, e poi c'era uno Stato altro, dal PC, che faceva le stragi. Ed è cronica di questi giorni. Il problema è che sono tutte palle, perché i servizi segreti deviati non sono mai esistiti. Le stragi sono state fatte dai servizi segreti, ma sono state fatte dai servizi segreti. Non c'era bisogno di settori deviati. Sono state fatte dai servizi segreti, anche dai servizi segreti riformati, con le nomine concordate con quello che era allora solo formalmente il più grande partito dell'opposizione e il più grande partito comunista dell'Occidente. Io penso che questo film è un contributo a, come dire, a fare in modo che ci riesca a restituire un minimo di verità, dopo che la storia è stata scritta dai vincitori ed è anche da una buona parte dei vinti che sono saltate sul carro dei vincitori. E non mi riferisco solo ai pentiti e ai dissociati giudiziari, con i dissociati che sono peggio ancora dei pentiti, mi riferisco anche ai pentiti sociali, che sono degnamente rappresentati da Adriano Sofri, che ha sempre rifiutato, a partire dalla sua condizione dal 1988, di fare una battaglia che coinvolgesse tutte le persone che sono finite in carcere per fatti di lotta armata degli anni 70-80 e quelli successivi. Tra i motivi per cui parlo di obiettivo mancato, questo obiettivo della liberazione, c'è una situazione sicuramente di contesto, che non ci sono stati più movimenti di lotta, non ci sono stati più movimenti sociali. Questo è l'unico paese al mondo in cui è stata varata una legge sulla dissociazione, che è una legge su un fenomeno che è dissociazione da ben altro che la lotta armata, è dissociazione da tutt'altro, è dissociazione da una critica radicale dell'esistente, da una critica radicale dell'esistente, che da questo film noi abbiamo visto attraverso i racconti, le idee radicali, le idee che cercavano di prefigurare una società diversa e che non c'è stata. E volevo fare ancora una riflessione, perché in questo film sono adombrate, si parla della vicenda giudiziaria di Giorgio Bellini, si parla di tante vicende giudiziarie. Noi di quell'emergenza paghiamo le conseguenze ancora adesso, perché quell'emergenza è diventata normalità. È stato sperimentato un meccanismo che uno viene assolto o condannato non in base a quello che ha fatto, ma in base a quello che pensa di quello che ha fatto. Questo meccanismo è andato avanti negli anni, è stato affinato. Con questi meccanismi, dopo la cosiddetta lotta al terrorismo, c'è stata l'emergenza mafia, poi c'è stata l'emergenza corruzione, c'è stata questa farsa di Mani Pulite, questa guerra tra banditi, in cui c'erano dei banditi in toga che usavano lo strumento della giustizia contro i loro avversari politici, poi c'è quest'ultima emergenza della pedofilia, che è nauseante e viene fatta con gli stessi metodi. Ecco, quindi io direi che i disastri che viviamo adesso sono figli di quei meccanismi, di quel modello di ingiustizia che è stato sperimentato allora.
Grazie. Giancarlo Mattia. Sì.
Vorrei che per il dibattito si avvicinassero, almeno senza fare nessun, ma Giorgio, che è un interprete del film, oltre che mio marito, Renato, che ha fatto la fotografia della metà del film, e Andres, che è produttore, perché parlando di convergenze di energia... Mi farebbe piacere se si avvicinassero da queste parti.
E tra l'altro, oltre che avvicinarsi, se vogliono dire qualcosa sono i benvenuti. Giancarlo, Mattia, nell'archivio lo chiamiamo l'avvocato psichedelico con affetto. In realtà...
Grazie. Ma vedendo il film avrei voluto parlare... di quello che il film dice, ma mi sembrava e mi sembra difficile farlo, perché è come intromettersi in una vicenda fin troppo personale, per cui mi limiterò a fare delle considerazioni che sono di carattere politico e riguardano un problema specifico, quello dell'identità. E così facendo io mi riallaccio a quello che è stato già detto e che vorrei ampliare. Cioè, il problema del reato politico riguarda essenzialmente l'identità dell'imputato. Se nel processo, comunemente inteso, l'affermazione della responsabilità passa infatti attraverso l'accertamento dei fatti specifici costituenti le ipotesi di reato che si contestano all'imputato, nel reato politico l'affermazione della responsabilità passa invece attraverso l'accertamento dell'identità dell'imputato. Quindi l'identità dell'imputato diventa la causa efficiente, come dicevano gli antichi filosofi, la condizione sufficiente per la sua condotta. A nulla vale sostenere il contrario, perché fatti giudiziari notori dimostrano esattamente ciò che io ho appena affermato. Ricordo a titolo esemplificativo alcuni casi giudiziari, e lo faccio soprattutto per i più giovani, non per quelli che hanno i capelli bianchi come me. E ricordo il caso di alcuni pentiti, tra cui Viscardi, il killer degli occhi di ghiaccio di prima linea, come veniva denominato ai tempi dai giornali, che si è autoaccusato di 16 o 18 omicidi, non ricordo bene, al tempo, e quindi è l'unico nella storia giudiziaria a aver avuto tanti reati di un certo tipo, che sono stati poi accertati nelle varie sedi giudiziarie, al quale è stato concesso, praticamente nel momento in cui ha fatto i nomi dei corresponsabili, la libertà. E allora io mi chiedo, questo paravento, questa giustificazione dei familiari delle vittime, delle ferite ancora aperte, in quel caso non è stata mai considerata. Non è stato tenuto in alcun conto il fatto che le ferite di quei 18 omicidi confessati da Viscardi fossero ancora aperte. Allora, a fronte di questo fatto, noi possiamo anche domandarci perché altri compagni che non avevano commesso reati altrettanto gravi, e non dico questo per sminuire la portata dello scontro, per sminuire anche la prassi politico-militare delle organizzazioni combattenti. Lungi da me il fare questo. Come ex difensore dei detenuti politici e come ex detenuto me ne guarderei bene. So bene di che cosa stiamo parlando. Però voglio soltanto puntualizzare un aspetto che sfugge, cioè che è quello della responsabilità che prescinde totalmente dal reato contestato, ma che riguarda soprattutto e soltanto, anzi, la conservazione dell'identità. Un'identità che appunto in alcuni casi, ricordo il caso Barbone. Il caso Barbone è un caso, esatto, è un caso eclatante perché il Partito Socialista del tempo prese posizione. Il caso Barbone fu imputato ad alcuni dei costituenti, la banda armata denominata 22 marzo. Questa banda armata denominata 22 marzo avrebbe operato per conto di Barbone stesso e di Morandini e di Marano, commettendo appunto materialmente il fatto. Un quarto elemento, Francesco Giordano, di origine calabrese, immigrato a Milano, si sarebbe limitato a fare l'autista del comando che avrebbe portato via i tre una volta commessa l'azione. Allora, praticamente, nel momento in cui si è verificato il fatto, dal momento che chi aveva portato fuori dal posto del reato non si era pentito, dissociato, è stato condannato a 28 anni, mentre chi in realtà aveva commesso il fatto, ideato il fatto, eccetera, è stato immediatamente scarcerato e protetto. Io dico queste cose, ricordandole a memoria, magari sbaglio su alcuni riferimenti specifici, però la sostanza del discorso è questa, che il reato è stato considerato in ragione dell'identità, e questi sono casi giudiziari che comprovano quello che io ho detto. E poi voglio anche ricordare che in seguito a questa constatazione, tutta una serie di istituti giuridici, ad esempio quelli riguardanti i reati associativi, sono stati potenziati per rendere i reati associativi stessi indeterminati e contestabili nei confronti di chi che sia. Penso ad esempio al decreto legge Cossiga del febbraio dell'80, quando si è istituita una nuova fattispecie di reato associativo, l'associazione per fini di eversione dell'ordine democratico, che per la sua formulazione era estremamente generica e soprattutto non conoscendo dei precedenti giudiziari non poteva avere, se vogliamo, dei riferimenti storici precisi, per cui non essendoci riferimenti storici era facilmente contestabile alle nuove associazioni. E questo è un ulteriore fatto che comprova la volontà di colpire sempre e comunque tutti coloro i quali si fossero associati per commettere tutta una serie di azioni che comunque andavano contro la legittimazione delle istituzioni. Allora, in seguito a questo discorso, è importante ricordare alcune conseguenze che ha avuto sicuramente lo scontro. È vero che noi abbiamo constatato, facendo questo, non diciamo tante cose, no? Non diciamo per esempio degli errori interni, ma volutamente omettiamo perché non avremo neanche il tempo per farlo. Voglio soltanto fare una constatazione. È chiaro che esponendosi molto, mettendo tutto in gioco, è più facile constatare, rilevare, accertare responsabilità, limiti, contraddizioni anche macroscopiche. Ma se non fosse stata così alta la posta in gioco, se non fosse stata così alta, diciamo, la scommessa che è stata fatta, probabilmente non avremmo avuto la stessa visibilità di certi comportamenti. Intanto la visibilità ci appare chiara in quanto l'esposizione è totale. Se l'esposizione fosse stata minore, la visibilità sarebbe stata minore e quindi le constatazioni, le considerazioni critiche sarebbero state altre. Vorrei far notare pure questo, cioè, no, che è molto importante, secondo me, tutte le discrepanze, tutto ciò che noi possiamo aver constatato anche nel film, ma non solo nel film, nella realtà di quegli anni, ci appare proprio perché la scommessa con la storia è stata totale. Noi abbiamo giocato tutta la nostra vita, nel bene e nel male, dico senza enfasi, e avendo giocato tutta la nostra vita nel bene e nel male, abbiamo raccolto successi, abbiamo raccolto sconfitte, abbiamo raccolto critiche, abbiamo raccolto applausi, ma abbiamo trovato forse un po' il filo del discorso con noi stessi, con il nostro essere sovversivi, eversivi, ma anche soggetti pienamente consapevoli delle proprie contraddizioni. E noi sappiamo che proprio da questo è nata la possibilità della critica, da questo aver eticizzato la politica, di non aver agito per secondi fini, da aver superato la dicotomia ormai secolare tra teoria e prassi, perché di questo tutti ne sono consapevoli, perché noi abbiamo rotto praticamente con certi apparati, con certi assetti in cui le nostre ragioni venivano filtrate dalle mediazioni continue della politica spettacolo. Avendo rotto questo, noi abbiamo rotto un argine, che poi è ricaduto anche su di noi l'argine. È chiaro, è da qui la critica, da qui il disagio. Però tutte queste cose, essendo rimaste irrisolte, secondo me meriterebbero un'ulteriore riflessione. L'archivio che, appunto, come si diceva prima, custodisce anche la memoria, anche se non in senso statico, ma in senso critico, dinamico, propositivo, prospettando a partire da quella memoria nuove possibilità di interazione, di azione, di conoscenza, di elaborazione, dovrebbe poter raccogliere questa grande sfida. Perché in fondo io sono convinto di una cosa, come diceva Manfredi nel pezzo che noi abbiamo trasmesso durante l'aperitivo, ma chi ha detto che non c'è?
Harry.
Ah, dunque, ho visto un bel film, non l'ho messo sotto nel vederlo, non mi è venuto in mente che avesse a che fare con la memoria. Non l'ho aggiunto a questo sostantivo. Questo film mi è piaciuto, è una storia, una delle tante storie di noi altri, di quei pezzetti, di quel quadro che io mi immagino che sia come la pietra paesina. Non so se sapete che è la pietra paesina, sono quelle figure che vengono fuori sulle pietre senza che nessuno le disegni, sono delle figure che vengono fuori a partire da certi ossidi e ossidati, a certe terre che fanno avvenire un disegno, una figura. Ecco, io penso che rientri questo film dentro questa figura di pietra paesina nella quale siamo stati tutti quanti scritti e che noi non possiamo leggere proprio perché siamo fermati dentro quella pietra e solo quelli da lontano possono vedere quello che c'è scritto sopra. E non l'ho vista sotto la specie della memoria. Io ho imparato una cosa completamente opposta sulla memoria e credo che quindi valga solo per me. Ma insomma, io sono stato ancora uno che ha imparato dagli artigiani sui cantieri, sul lavoro, rubando il mestiere con gli occhi, perché nessuno te lo voleva insegnare quel mestiere. Gli artigiani di una volta, i mastri di una volta, erano molto gelosi, sapevano che il rischio era che qualcuno lì se lo sapesse fare quel mestiere meglio di loro, che imparasse alla svelta, che li rendesse obsoleti, insomma, che li mandasse a casa. Dunque coprivano il mestiere, bisognava rubarselo con gli occhi, così si imparava a lavorare una volta. Adesso invece tutti quanti gli artigiani vogliono insegnare a qualcuno che non vuole imparare, insomma, che non gliene importa niente di imparare. E così funziona la memoria. La memoria non è qualcosa che qualcuno ti regala, ma qualcosa che tu rubi, che tu scippi da qualcuno che non te la vuole dire, che te la tiene nascosta, da un testimone reticente, a uno che se ne sta zitto per conto suo. È una qualcosa che si toglie da frasi smozzicate, da facce che si voltano dall'altra parte. Credo che la mia generazione, per esempio, mi ricordo che quando andavo a scuola la storia si fermava alla Prima Guerra Mondiale. Aveva vergogna quasi, insomma, di sfondare il 1918, entrare addirittura nel 1919, cioè nell'anno che inaugurava le lotte operaie del biennio rosso. Dunque quella storia noi, quelli della mia generazione, l'hanno imparata per conto loro, strappandola ai nonni, ai padri, agli zii, e pretendendo perfino di conoscere la storia, il pezzo di Novecento in cui non eravamo, pretendevamo di conoscerlo meglio di loro, li incalzavamo e li perseguitavamo nella loro vita, chiedendogli conto di anni, mesi, anche di settimane, che cosa avevano fatto durante. D'altra parte siamo stati quelli venuti dopo una generazione che ha subito il più massiccio macello della storia dell'umanità, dunque un carico troppo grosso perché potesse esaurirsi in una generazione sola, insomma, solo su quella. Si è trasferita, ecco, noi altri che siamo nati in mezzo al secolo ci siamo inesorabilmente sentiti come responsabili anche della metà precedente in cui non c'eravamo. Quindi quella, ho imparato dalla memoria, insomma, che uno nessuno te la trasmette, insomma, che non esiste l'albero di trasmissione, esistono anche delle generazioni che la saltano proprio, una memoria, decidono di tacerla, di non prenderla, magari saltano quella dei padri e possono incuriosirsi di quella dei nonni. Questo film mi è piaciuto non perché mi ricorda qualcosa, ma perché mi fa vedere delle figure di tutte di tre generazioni, della madre di Francesca, che è bellissima, 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 una donna bellissima, meravigliosa, insomma. Mi rammarico di non essere vecchio abbastanza per averle fatto la corte, però e poi quella nostra che io conosco bene, perché noi siamo stati una generazione che si è conosciuta tutta quanta. Per tanti anni noi ci siamo imbattuti in noi stessi, nelle strade, nelle piazze, nelle carceri, nei luoghi, ovunque, insomma, nei luoghi pubblici che diventavano pubblici perché noi eravamo pubblici, e dunque la mia generazione io l'ho conosciuta tutta, e ognuno di noi era una celebrità semplicemente perché era conosciuto da migliaia di altri e conosceva altrettanti. Dunque quelli li conosco, ma ho apprezzato molto le facce delle persone anziane e dei vecchi. Mi è capitato l'anno scorso di disertare la guerra della NATO, che la guerra del Kosovo della NATO, dei bombardamenti sulla Serbia. Ho disertato quella guerra riuscendo a ottenere di andare a passare un po' di tempo a Belgrado, così da solo, senza altro argomento se non il fatto che volevo stare lì. E in mezzo a quelle persone, sfiorando quella città, ci sono stato semplicemente dentro e non con spirito di alleanza. Volevo stare da quella parte perché non sopportavo di stare da questa, insomma, era semplicemente un posto, una negazione di origine, non un'aderenza e non un'adesione, insomma, stavo lì. Mi piaceva stare lì, anzi mi sentivo abbastanza in pace lì rispetto alle collere che avevo provato da qui. E lì mi sono accorto di avere a che fare, di aver volentieri a che fare con i vecchi, non con i coetanei, non con i giovani, non mi incuriosivano quelli, ma mi incuriosivano i vecchi che stavano, che passavano le giornate durante l'allarme, anche durante i bombardamenti diurni al parco a giocare a scacchi. e non si muovevano dalla partita e dalla scacchiera per nessun motivo e per nessun rumore, per nessun chiasso intorno, con i cani che portavano loro al parco, che se la facevano sotto di loro, nella sedia di sotto, però loro non si muovevano e finivano la partita fino a che c'era luce in città. Era il mese di maggio e quindi c'era Belgrado era bellissima. La sua contraerea era completamente inefficiente, e molto più efficiente era qualche giorno di pioggia che rendeva difficili i bombardamenti, e dunque la migliore contraerea lì erano le nuvole. Ma le migliori persone con cui avevo voglia di stare erano quei vecchi lì a quel parco. Non parlavo il serbo-croato, mastico un po' di russo, quindi si parlava in questa lingua remota. Questo film mi ha fatto venire in mente questa stessa tenerezza nei confronti di quelle facce. Due settimane fa ero in Friuli e sono capitato a conoscere un vecchio partigiano, uno che è stato... è partito ragazzo in montagna, è diventato anche un commissario politico, insomma molto giovane, ed è di quelli che poi dopo la guerra non si sono stati fermi con le mani e quindi si hanno preso la via dell'estero, dell'est. È stato in Cecoslovacchia dopo la guerra per molti anni. E, di quelli che non andavano d'accordo nemmeno con quelli che stavano in Cecoslovacchia, tant'è che poi lo hanno... mandato in miniera, a lavorare in miniera insieme ai prigionieri tedeschi, cioè alle SS che avevano arrestato, eccetera. E poi dopo è passato un po' di anni con gli zingari e è tornato 10 anni dopo. Ebbene, allora siamo stati a casa sua, eravamo 3-4 di noi altri. Anche qui 3 generazioni, eravamo un paio di mezz'acqua come noi, insomma di mezzo Novecento, e poi c'erano invece c'erano uno con più giovane che aveva portato del vino e una chitarra. E abbiamo cantato con lui per diverse ore, e la canzone che abbiamo cantato più spesso era Addio Lugano Bella. Naturalmente. Per noi è chiaro che, insomma, si è sentito parlare di armi dentro questo film, per noi è chiaro che c'erano le armi. La discriminante dentro di noi altri non era tra la lotta armata e la lotta disarmata. Tutti i rivoluzionari erano armati. La discriminante è stata e passata nell'importanza che si dava a questo strumento. Tra quelli che consideravano questo strumento la fonte principale dell'iniziativa politica, quando non la fonte esclusiva dell'iniziativa politica, e quelli che consideravano questo strumento un inevitabile accessorio della lotta politica. Questa è la discriminante che è passata, ma è una discriminante che è costata molto cara a una parte sola di questa leggera sfumatura di opinioni, insomma, sull'uso delle armi. Tutti quanti eravamo armati, e la gran parte di noi, siccome è stata questa la generazione più carcerata della storia d'Italia, è quella che insomma ha ragione, ha dimostrato capillarmente la sua ostilità ai poteri costituiti di allora. Quando sento associare queste cose alla parola terrorismo, io mi dissocio dalla parola terrorismo, perché io per terrorismo intendo quelli che hanno messo le bombe, quelli che hanno fatto saltare i treni, che hanno messo bombe in mezzo alla gente, in mezzo alle piazze, nelle banche. Quello è stato terrorismo, la volontà di terrorizzare le persone. Nel nostro paese c'è stata una lotta armata, quello che oggi si chiama in termini di strategia una guerra civile a bassa intensità, cioè non raggiunge la intensità massiccia come caduti delle guerre civili, la raggiunge come intensità di detenuti, di presi, di catturati, di condannati, di inquisiti. Questo sì. Questa lotta armata che c'è stata in Italia non era il frutto di una fuga di alcuni, di reparti che inventavano una, che si accampavano su un territorio del futuro, insomma su un territorio di remota avanguardia. È stato il lento passaggio alle armi di una intera generazione. Migliaia e migliaia di noi altri sono passati attraverso questa esperienza. Dunque oggi a me sono cari tutti quelli che sono rimasti a purgare le pene del comune Novecento al quale abbiamo appartenuto. Oreste, io non lo considero un attore, ma lo considero una persona che nel corso degli anni si è enormemente arricchita di possibilità espressive, di sfumature, ha raggiunto la grazia dello sberleffo, che è molto meridionale, ha recuperato questo nervo meridionale della sua origine, ed è un proprio perché meridionale, al sud, dalle parti di Napoli, Oreste vuol dire Orieste, insomma il resto sarebbe, io lo chiamo il resto. E lui è il resto, contiene insomma l'energia e le parole di tutti quelli che non hanno potuto, non possono parlare, non accedono alla parola pubblica, stanno zitti nei loro residui di pena infinita. Ecco, Oreste ha questa forza di riassunto e la sua presenza in questo film non appartiene tanto alla memoria quanto alla inestirpabilità di un ragionamento ostile, di un ragionamento che non si può pacificare, un ragionamento che lui sorregge praticamente da solo, riuscendo a guadagnarsi una parità che tutti gli altri non possono raggiungere, perché noi non siamo alla pari. Non è possibile parlare di questi argomenti e di questa memoria finché ci sono dei prigionieri. Oreste, che è il rappresentante di quelli che hanno assaggiato prigionie e ne sono scampati, ecco, Oreste è uno che riesce, è il solo di noi altri che riesce a parlare alla pari, come se questa storia fosse finita, come se fossimo finalmente tutti quanti sciolti l'uno dall'altro e da questo vincolo. Purtroppo non è così, insomma, ma questa è la sua grandezza, di essere già dall'altra parte. Io ogni volta che lo vedo per iscritto, lo sento per iscritto, per voce o per telefono, sento, mi viene un'immagine del tempo futuro, insomma, quando noi ci potremo frequentare senza barriere. Il fatto che Oreste sia ubiquo, io lo credo, io credo anche che sono ubiqui anche molti assenti, anche molti morti con i quali io non mi sono affatto pacificato, non gli ho permesso insomma di scomparire così abusivamente dalla mia vita, ma insomma il fatto che Oreste sia qui è perché veramente lui è l'unico che si è guadagnato il titolo di ubiquo.
Grazie. E prima di continuare, vorrei ringraziare questo luogo, che è un luogo assolutamente prezioso. È un luogo in cui appunto possono avvenire queste cose. Inoltre, perdonate, ma serate come queste, purtroppo, Io chiedo che ci si faccia carico tutti. Chiedo, lì c'è un banchetto dove ci sono i libri, le pubblicazioni eccetera, e c'è anche una cassettina dove potete lasciare un vostro contributo a questa stupenda serata. Non abbiamo potuto per motivi logistici metterci in tondo per parlarci insieme. Mi piacerebbe ora, continuando a parlarci, immaginare che siamo in tondo, che ci parliamo, che ci raccontiamo. A chi la parola? Mi piacerebbe tanto che siano le ragazze e i ragazzi prima di tutto. C'è stata una rottura fra la generazione degli anni 70 e la generazione degli anni 80 e quelle successive. Certo. Primo diceva, e me lo ricordava Marco Firopat l'altro giorno, negli ultimi tempi si era impegnato in una, diciamo, campagna che si intitolava Liberiamo gli anni 70. Gli anni 70, certo. A chi la parola? Tonino Parodi. Voglio chiedervi una cosa, per favore, prima, per favore. Siamo tante e siamo tanti, per cui abbiamo bisogno di darci una regola.
Brevi.
Brevi, perché così possiamo parlare tutti. Grazie.
Io... come persona che ha fatto 16 anni di prigione vedendo sì 16 anni sono uscito fino appena vedendo questo film devo dire che vedendo questo film mi identificavo in tutte le due dimensioni, sia dell'aspetto politico di Scalzone, no? Diciamo più ragionato, più sia
per favore
sia tutto l'altro aspetto molto, secondo me, molto 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 poetico e profondo, perché chi ha vissuto questi tipi di tempo chiuso, no? A un certo punto sente un'esigenza esagerata di ricercare il bello, il concetto di bello, il concetto di prezioso, il concetto di semplice fuori dai supermarket. E in quel film lì, infatti io teorizzo questo, che le cose più belle non sono in vendita, assolutamente. Le cose più belle della vita sono gratis, gratis. Questo film li sottolinea poeticamente. La bellezza di vedere quella carta accesa che poi prendi il volo, che è una cosa stupenda. La bellezza di quell'acqua pura, la bellezza del dialogo col vecchio che dice: se tu devi fare un mobile, tagli il legno a luna buia, se invece tagli la legna per ardere, questo è un sapere profondo, lontano, dato dalle esperienze, che ci appartiene, che è una forma di intelligenza, è una forma di intelligenza che la nostra civiltà ha scansato, ha punito, che ha sempre premiato solo una forma di intelligenza, quello d'un sapere molto in sintonia con la gerarchia del potere, mentre quel sapere, diciamo così, che esiste, che è ogni forma di intelligenza, ecco lì, in quel dialogo lì. Poi sono d'accordo con quella ragazza dei capelli bianchi lì, quando lei sottolinea, sottolinea la differenza dell'uomo e della donna nella profondità, nella sensibilità, nel non ridurre a tutto razionale, calcolato o a logica politica, ma anche alla vita. Tant'è vero che là dove c'è, lo si vede, là dove c'è morte, chi c'è che esalta il segno della vita? Una donna con un vecchio, una donna con un bambino, una donna che accende e che fa un cibo. Ecco, io sono d'accordissimo su questo. Tant'è vero che in prigione, questo non è da poco, molte, quanto fecero il carcere speciale per il femminile, il primo carcere in Europa per solo donne, le donne trovavano sempre difficoltà a avere un uomo che le andasse a trovare. Mentre io, benché diviso dalla moglie, eccetera, 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 io ho sempre avuto per i 16 anni di prigione una donna, o di Torino, o di Milano, o di qui, di là, insomma, che ci si innamorava un po' così via, che faceva chilometri di treno per venirmi a trovare. Cosa importantissima, non secondaria. Infatti io mi sono sempre chiesto se io da Milano avessi avuto la forza per andare a trovare una prigioniera nel supercarcere di Palmi, Reggio Calabria. Mi sono sempre chiesto.
Una letterina.
Quindi importantissimo. Io il film l'ho visto una cosa molto, molto bella e molto articolata e molto completa da questo punto di vista. Comunque voglio dire due cose, insomma, poi io chiudo lì perché poi il discorso, adesso sposto un attimo il discorso sulla questione prigionie, insomma, è vero quello che si dice, è vero, cioè la memoria, ormai è chiarissimo come funziona, cioè chi è... È vero quello che diceva Mattia, che lo conosco, siamo stati in prigione anche a Siena, a Palmi. È vero quello che diceva Giancarlo, insomma, che oggi, non solo oggi, che oggi è macroscopico il discorso, ma noi lo avevamo capito subito, processano le intenzioni. Molto semplice. Dimmi che intenzione hai e io ti assolvo o meno. Questa è stata la dinamica legislativa e giuridica, da quando in Italia hanno preso un po' il potere una serie di magistrati, da Violanti a Caselli e altri ancora, eccetera, è passata questa linea qua, che a un certo punto nei tribunali avveniva questo, non più, non interessava niente quello che avevi fatto, assolutamente. Interessava semplicemente sapere cosa pensavi rispetto a quello che avevi fatto o cosa pensavi adesso. Se tu esprimi anche un po' un attimo di antagonismo rispetto all'ordine costituito, sei un criminale. Se invece tu firmi un accordo con l'ordine costituito, ti azzerano il delitto. Molto semplice questo qua. Ma questo ormai avviene a tutti. Se io bombardo, se io uccido persone per un ordine, prendo la medaglia. Se faccio le stesse cose contro, prendo l'ergastolo. Dimostrazione che il delitto non c'è. Il delitto non c'è. Esistono solo dei comportamenti ritenuti delittuosi. Io vorrei che il delitto fosse concepito, come spesse volte viene divulgato, come una questione morale. Cioè il delitto che è quel comportamento che danneggia la persona altrui. Benissimo, mi andrebbe bene che fosse così, perché comunque sia, sarebbero le classi dominanti a essere per primo punite. Ma non è così, non è così. Di recente si sa che un Marines americano, non so, forse qualcuno lo sa già, che ha fatto 500 morti in Vietnam. 500 morti. Lì, come mai sapevi questo? Sì, perché sugli elicotteri noi ci giocavamo i morti che facevamo. E lui sapeva quanti morti aveva fatto. Arriva in America con tanto di medaglie, trova un suo amico che per una rissa sotto un semaforo, non so cosa aveva fatto, aveva ammazzato mezzo, e quello lì finisce in galera 30 anni. Lui va in crisi. Come? Io ho fatto 500 morti pieni di medaglie, un mio amico. Quindi entri in conflitto con una logica. Va in crisi, si interessa dei morti del Vietnam dopo 50, che erano 50.000 morti e sono venuti 100.000 suicidi. Si dà l'alcol, si dà la droga, siamo impazziti. La dimostrazione, voglio dire, questo qua, che di fronte a un massacro, a tanti cadaveri arriva a prendere la medaglia.
premiato e il suo amico lì sotto casa per un fatto banale si prende l'ergastolo. La dimostrazione quindi è questa, che nei tribunali oggi si processa le intenzioni, si processano come la pensi e che intenzione hai. Quindi la battaglia oggi per la liberazione dei prigionieri, per il ritorno degli esuli, è una battaglia, a mio avviso, attuale, importante, perché non si può continuare a parlare di questi anni fin quando ci sono dei prigionieri e degli esuli rinchiusi o censurati. Insomma, io mi fermo qua perché dopo non finisco più.
Grazie Torino Parodi. Chi altri? Francesca? Mentre aspettiamo il collegamento con Oreste. Marco Filopat.
Non ho niente da dire, però a me piacerebbe che Giorgio prendesse la parola, perché secondo me è anche una persona, cioè la cosa più importante di questo film per me è anche che Giorgio rappresenta un movimento che è avvenuto durante gli anni 80 a Zurigo, che è un movimento che, ad esempio, io che negli anni 70 li ho appena sfiorati perché ero troppo giovane, in qualche modo ho partecipato a questo movimento perché aveva dato ne ho già parlato con lui oggi pomeriggio, delle indicazioni su quello che poi si è andato a sviluppare con il movimento ecologista e certi tipi di dinamiche che poi sono state ripercorse durante gli anni 80. Ecco, per questo vorrei che lui dicesse qualcosa, secondo me, perché anche un collegamento tra due generazioni che soprattutto in Italia è venuto a mancare, in qualche modo è stato tra le unioni, giusto? Non so, se ce la fa mi piacerebbe, insomma.
Il chiodo fisso di Marco è saldare le generazioni, è un grande chiodo fisso.
È un po' un problema, io pensavo che lui fosse un amico, invece vedi, ti fa queste cattiverie, no? Perché io non son capace di parlare, avete visto, io faccio cucina, faccio quelle cose lì, giro a piedi così, ma non mi va appunto dopo mi è successo nella vita di fare delle cose che pensavo di dover fare, no? E poi va a finire che dopo ti fanno su un film e poi ti chiedono anche di parlarci su, no? E per me è un po' un problema, non so, veramente sono un po' non sono la persona abituata a parlare di fronte a molta gente sono anche un po' commosso, così come si dice, perché era da tanti anni che non tornavo più in Italia. Ho sempre paura di parlare di politica, ecco, o di cose politiche. Preferirei, appunto, semmai quando c'è necessità, di farla, no? Di fare le cose che ti senti di dover fare. E ho sempre un certo imbarazzo, un certo disagio a dire alla gente cosa deve fare o cosa si dovrebbe fare al di fuori di quello che può essere un contesto specifico che uno conosce bene e che nel quale si trova a muoversi così. Quindi non vorrei che se non vi dico niente la prendesse, mi prendeste per un maleducato uno così, è solo un mio imbarazzo vero, reale, personale così, e per cui vi ringrazio di essere qui, di apprezzare questo film o anche di criticarlo, di trovarlo anche sbagliato così, ma ma basta, ecco. Ma senza, grazie.
Assolutamente comprensibile. Grazie Giorgio. Aspettiamo tempi di riscaldamento, ma credo che ognuno di noi, ognuna di noi abbia tantissimo da dire. Anna.
Assolutamente improvvisate, però ho visto il film di Francesca due volte, l'ho ascoltato attentamente, mi sembra che sia riuscita con un grande equilibrio a raccontare una storia che non è solo sua, è di tante, di tanti. Di tante, però lo sottolineo, c'è uno sguardo che si fa particolare, che si trova direi. È un film con un ritmo lento, come ha detto Marinetta, che è il ritmo interiore di elaborazione della propria esperienza del mondo, che è un mondo degli uomini, con regole degli uomini, in cui si è provato a darsene di nuove con la grossa fatica di inventarne di nuove, di crederci da sole facendo riferimento ad altre donne, riconoscendo da dove si viene, ecco, questo mi sembra la grossa forza. Si viene da delle madri, da delle donne, da degli uomini anche di un altro mondo, quelli di montagna, si viene da dei movimenti, da un senso collettivo. Ecco, a me sembra che ci sia questo equilibrio nel film di Francesca, che è un equilibrio anche doloroso da trovare, però c'è un senso forte di sé e della storia attraversata e da cui si fa attraversare. Mi sembra la storia proprio di un percorso, che non è mai un percorso in solitudine, anche se è fatto poi a partire da un proprio punto di vista, con cui si riattraversa la storia, le esperienze, i legami, e come lei dice apre a delle possibilità d'amore, d'esistenza, di senso. A me è piaciuto molto. Mi sembra un lavoro difficile, la invidio per questa sua capacità di essere riuscita a mettere fuori una storia che non è solo una storia personale, è una storia di tanti di noi, e non so, la dimensione qua stasera mi sembra proprio lo dichiari, che è una storia di tanti, ecco, e ci rappresenta tutti.
Grazie cara Anna. È vero che le ragioni essenziali, quelle che altri hanno chiamato le passioni elementari, e Francesca nel film le mormora, in primo piano vengono altre cose. Ma forse se ritorniamo a queste ragioni elementari, queste ragioni di fondo, e forse veramente questo suggerimento di Anna e di Francesca è l'unico modo anche per superare delle separatezze fra generazioni, fra punti di vista. La tenerezza di cui parlava Harry io la sento palpabile stasera. E forse ritornando a queste cose elementari che ci possiamo parlare, è difficile, c'è da rompere il ghiaccio, ma forse Questo può essere un inizio importante, grazie a Francesca, di parlarci al di là di tanti schemi, di tante cose che abbiamo costruito in questi anni. E facciamoci coraggio, perché credo che abbiamo tantissime cose da dirci.
Posso dire una cosa?
Devi. Voce che ce l'abbiamo. Alzati per favore.
Non voglio.
Va bene, va, scusa.
Mi sento più a casa mia seduta.
Hai ragione.
E mi dico che bel film, buoni contenuti, la memoria trasmessa e sempre d'accordo. Però analizzando le sensazioni c'è qualcosa che anche nel gioco mi può mancare. È che sarebbe credo piacevole per tutti che fosse. Non poi, sicuramente che bello l'elogio di una cosa bella fatta, ma che fosse il pretesto per pensieri nuovi. Perché se siamo sempre qua tra gli addetti ai lavori, di coloro che soffrono verso un mondo, verso un sistema che crea dei giudizi fondati sui meccanismi che ben tutti conosciamo, quindi non mi dilungo, però un pretesto per dire delle robe che ci permettano di formare dei pensieri nuovi, delle forme di linguaggio nuovo che ci permetta realmente di cambiare delle cose, ma che non sia la solita, questa non lo è la solita, no? Ok? Cioè la mia non è una polemica, no? È un po' per muovere le acque, perché qualcosa di nuovo ci sortisca da dentro e perda un po' il filo, eh? Ad alta voce spesso, però sarebbe bello per tutti noi formare dei pensieri nuovi, creare delle strategie di comunicazione nuova, che arrivino veramente a delle persone che non verrebbero qui a vedere questo film, perché questo film, pur avendo dei buoni contenuti, non segue chiaramente il ritmo di linguaggio che è propinato tutti i giorni dalla pubblicità ai film. E allora, non so, sto divagando un po', però spero di muovere.
No, ma è stupendo divagare e anche perdere il filo, perché sul filo delle emozioni proviamo a dirci veramente le cose profonde. Prima di dare la parola a Francesca, vorrei dire che anche una persona che non è giovanissima, che è una stupenda ancora giovane donna come Francesca, nel fare il film ha scoperto cose nuove, e su questo vorrei chiedere a Francesca.
Sì, mi è piaciuto molto una cosa che ha detto Gabriella Guzzi, che non è un film questo. Difatti questo film che non è un film è quello che mi ha permesso, io tante volte scherzando dico che è stata una cineterapia, e sicuramente dopo questo film io sto un po' meglio nel mondo e mi sento un po' meno in esilio in questo mondo, e mi ha permesso per esempio di capire che tante cose che avevo voglia di fare, non so, io appunto dicevo che per me il fuoricampo è più importante del campo, che per esempio non credo che faccia una messa in scena, non cerco la rappresentazione di presentare qualcosa che è già ripresentarlo, no? È più un far rivivere, resuscitare delle emozioni, dei sentimenti, così. È una ricerca che è sempre in presa diretta con la vita. Difatti quello che è stato meraviglioso in questo film è stato sempre un andirivieni continuo tra la vita e il film, scioglievo, capivo, riuscivo a dare un senso a un pezzettino della mia vita, delle mie patologie, delle mie nevrosi, perché come dice Oreste, ne abbiamo tutti, tantissime, e si scioglieva un nodo appunto della costruzione della storia, del montaggio, e così con la montatrice eravamo affascinate da questa cosa magica, per cui non riuscivamo a piazzare una sequenza, un piano, la mattina dopo magari io la notte avevo fatto un sogno, avevo capito una cosa della mia vita e la cosa si scioglieva, c'era questo andirivieni tra la tecnica e la vita continua, è stato così sempre. E dicevo, per esempio, queste cose che oggi posso dire, che non credo alla rappresentazione, che cerco qualcos'altro, che non credo al documentario, non credo alla fiction, magari credo più a un processo che può somigliare a quello che in letteratura sono le confessioni. Tutte queste cose qui, grazie a questo film, le ho capite, mentre prima... ho lavorato per 15 anni alla televisione e pensavo di essere malata perché io non riuscivo a dire si gira, si taglia, perché mi sembravano delle cose, e pensavo, non riuscivo ad adeguarmi a tutte queste cose, che bisogna andare a dare delle direttive molto precise, altrimenti non sei regista, se non sai comandare tutte queste cose qui. Oggi ho capito fino in fondo che invece il rapporto creativo inizia dove finisce il rapporto di potere, e che appunto è questa cosa bellissima per cui quando ci sono due persone non è che vince il punto di vista dell'uno o dell'altro, ma c'è una entità terza che esce da questo rapporto, che non appartiene a nessuno, ed è questa la cosa magica, bella. Tutte queste cose qui le ho capite facendo appunto questo non film, e oggi le posso rivendicare, non più viverle come una mia colpa, una mia incapacità ad adeguarmi a qualcosa, quindi so che se mai farò ancora un non film lo saprò dall'inizio che voglio farlo così. Voilà, non so se vado un po' nel senso...
Sì, infatti questo film è liberatorio, ci libera dal senso di colpa. Grazie Tonino, grazie, ci rivediamo.
E ricordatevi il finale del film, che il mondo è bello, molto più bello alla rovescia.
E alla rovescia ora ci dice delle cose Gabriella.
No, io volevo dire una piccola cosa a Francesca, ed è questo. Io mi auguro che Francesca vada avanti a fare dei non film, perché mi pare che vada benissimo. E il prossimo non film vorrei che fosse il rovescio di questo. E cioè che la voce narrante fosse di un maschio e la storia avesse come protagonista una donna.
Stupendo, stupendo.
Stupendo, perché io ho in testa un progetto in cui questa cosa entra benissimo.
Vedete che in un luogo non paludato come questo, e grazie alle sollecitazioni di Francesca, riusciamo a dirci cose vere. Ecco, e qui abbiamo bisogno dell'interferenza bit.
Volevo aggiungere solo una cosa, sono d'accordissimo, prima, siccome si ricade poi negli schemi, sono d'accordissimo che quello che diceva Harry, che Oreste non è un attore, ho detto una leggerezza prima, una stupidata, ne dico tante. Difatti, oltretutto, a me non interessa lavorare con gli attori, mi interessa lavorare con le persone e questa cosa... Mi interessa questo fatto che la cinepresa può diventare uno strumento catarchico, meraviglioso per far uscire per scatenare delle cose che altrimenti non si scatenano.
Grazie Francesca. Io mi chiamo Melchiorre Gerbino e ho vissuto a Milano tra il 65 e il 67. Poi me ne sono andato. E di tutto questo sapevo poco o niente. Quindi io ho visto, sono un po' intellettuale, ho visto questo film come avrebbe potuto vederlo un turco intellettuale, un cinese intellettuale. Questo film mi è piaciuto moltissimo, e sono venuto per dirlo, per il suo taglio etnologico. Questo film fa vedere una parte del Canton Ticino con l'innervatura italiana, in un momento della storia, ma con questa sensibilità di Francesca, con questi fiori, con queste ave, cioè antenate, ecco, non vorrei essere frainteso, si può dire anche ave, ma siccome so che siete molto cattolici non vorrei essere frainteso, ecco, e anche io sono di una famiglia cattolica. Ecco, questo film mi è piaciuto per il taglio etnologico, per la capacità di questa grande regista, che noi chiamiamo Francesca e di cui non conosciamo il cognome.
Solari.
Mi è piaciuto questo taglio professionistico, prima, cioè non fa una piega dal punto di vista della strutturazione, di quella che a Roma chiamano la pizza, che sarebbe quella cosa che quando il film è finito si mette in una storia di alluminio e viene portata via per essere proiettata. Questa cosa si chiama pizza, come la pizza, quella che mangiamo al taglio. Ecco, la pizza è perfetta. Ecco, detto questo, perché questo è pure importante, questo è un film che può essere visto da chiunque abbia un minimo di cognizione della storia europea in quegli anni, con un grande godimento, perché è fatto da una intellettuale che ha sofferto anche tutti questi patemi che hanno le femmine quando si innamorano.
Donne.
Ho detto femmine proprio perché porto rispetto alle donne quando si innamorano. E ci sono i due lati, c'è il lato della femmina e c'è con le antenate, c'è il lato della grande intellettuale svizzera, con un taglio svizzero e con questa,
a me non disturba,
con queste femmina, inquadrature perché... del Canton Ticino, di una bellezza immortale. Sono fatte brevi, di pochi secondi, perché déjà vu, on sait bien que c'est déjà vu. Maintenant je vais parler en français comme Oreste. Et bon, je vais me faire traduire depuis ce moment. Je vois que dans les films il y a cette coupure de la vision ethnologique de la Suisse, au temps dans lequel c'est l'histoire s'est débrouillée, quoi. Je vais prendre un peu d'argot aussi. Je vais faire, ok. Au débrouillement de l'histoire, il y avait une...
Vabbè,
ho finito, grazie.
La provocazione beat funziona sempre, e però ci ricorda che senza ironia e autorironia non c'è memoria. Prego. Mel, non avrai sconfitto tutti. Peggio di una bomba la provocazione beat.
No, volevo dire...
Ginevra.
No, il mio non è un intervento, è...
È un intervento.
Niente, volevo dire che mi ha colpito moltissimo una frase, non lo so, volevo solo dire che questa cosa che mi ha colpito. Mi ha colpito Giorgio quando dice col femminismo abbiamo cominciato a parlare del sé, di noi stessi. Ecco, questa cosa mi sembra che non sia una cosa... Quando la ragazza di prima diceva ma proposte nuove o cose nuove, mi sembra che ci siano delle cose che vadano ricordate o riprese, perché non lo so, per me, che ho 29 anni, sentire questa cosa detta da un uomo è una cosa che mi fa sentire meglio. Basta.
Stupendo.
È per quello che l'ho sposato.
Arriveremo a una pacificazione. Eri, queste cose ti sollecitano?
No.
Ci lascia in un moto, tra
tre quarti d'ora, però Oreste non è in casa.
No, vieni qua. È un disobbediente. Marco?
No, niente, no, mi hanno telefonato da Radio Popolare che il collegamento è alle 1:15 con Oreste, però attualmente non è ancora in casa, nonostante gli avessi detto di stare in casa.
Solo chi lo ama molto attenderà.
No,
Sì, possiamo.
Scusate, vorrei dire una cosa, che una delle magie di questo non film è che un grande direttore della fotografia come Renato Berta, che ha vinto non so quanti Oscar e quanti Cesare, così, è venuto a lavorare su un film con una che non sapeva neanche dire girate e smettete di girare. E poi se ne è pentito e poi dopo si è pentito di essersi pentito. E prima non volevi dire qualcosa, Renato?
Ti preghiamo. Capiamo il francese e tutte le lingue stasera. Diventeremo delle geishe. Abbiamo ancora voglia di dirci?
Volevo ringraziare Harry per quel che ha detto su mia mamma, anche, che mi ha molto commossa.
Se c'è qualcuno che vuole parlare, parli ora o taccia per sempre. E altrimenti chi vuole attende il collegamento con Oreste bevendo qui al bar. E ricordatevi per favore di lasciare qualche soldino. Grazie a tutte, grazie a Francesca, grazie a tutti. No, ora troviamo. Devo.
Mentre gli avvocati fanno